www.redigio.it e la storia continua. La vita quotidiana attraverso il tempo, dai delitti le pene, la prigione. Una delle grandi differenze fra la giustizia una volta e quella di oggi è che in passato non era previsto che un delinquente fosse condannato alla prigione. Vogliamo spiegare meglio questo fatto a prima vista sorprendente? Oggi la prigione è la pena normale per la maggior parte dei reati, apprezzata anche perché offre la possibilità di graduare enormemente la condanna. Una volta invece non era così. Il fatto è che non ci si poteva permettere di mantenere una persona improduttiva per anni e anni solo per farle espiare una colpa. Carceri, prigioni e segrete però esistevano, e come? Sì, ma non c'era l'idea di un intero edificio costruito apposta per essere usato come prigione. Le sedi del potere, i palazzi, i castelli, dove vivevano e lavoravano i sovrani e i loro giudici, avevano sempre delle celle, delle segrete. I prigionieri esistevano, ma erano delinquenti in attesa di giudizio, oppure gente che era stata fatta sparire senza processo per motivi politici. E quali erano allora le pene che un giudice poteva comminare ai condannati? Le pene erano tutte corporali o pecuniarie e a ben guardare anche quelle consentono una certa gradazione. Le pene pecuniarie, le multe insomma, sono altrettanto elastiche dei mesi e anni di prigione, soprattutto nelle epoche in cui non erano prefissate dalla legge ma lasciate all'arbitrio del giudice. Anche per le pene corporali è facile immaginare la possibilità di una gradazione. Chi è condannato alla fustigazione e alla bastonatura prima o poi guarisce. Le mutilazioni o i marchi di infamia impressi col ferro rovente invece non spariscono più e dal patibolo non si torna. Ma persino la pena di morte era graduata. La decapitazione era più onorevole, l'impiccagione infamanti e i crimini giudicati più abietti, la morte, era preceduta da torture in pubblico. E non capitava mai che chi volesse condannare qualcuno all'ergastolo, come diremmo noi, rendendolo inoffensivo per sempre, senza però spingersi fino a condannarlo a morte? Capitava sì. Capitava quando si volevano togliere di mezzo persone politicamente scomode, oppure quando l'estrazione sociale del colpevole sconsigliava di condannarlo a morte. Ma l'inesistenza dei penitenziari costringeva ad escogitare delle soluzioni alternative. Nell'impero romano le persone qualunque venivano messe a morte. Se invece il criminale era un senatore, veniva esiliato su un'isola. Toccò anche alla figlia di Augusto, Giulia Maggiore, giudicata colpevole di adulterio e condannata dal padre a vivere per sempre segregata su un'isola remota. Nel Medioevo l'equivalente era la reclusione in monastero. Carlo Magno, dopo aver sconfitto Desiderio, re dei Longobardi, gli risparmiò la vita, ma lo rinchiuse in un monastero agli estremi confini del Regno Franco. In tempi più vicini a noi nascono le rocche, le fortezze, costruite ai fini innanzitutto militari e di sicurezza. Sono utilissime anche per rinchiudere gli avversari politici. E quando un sovrano assoluto voleva fare sparire qualcuno per un po', o per sempre, dava ordine di rinchiudere in qualche fortezza lontana. Ma in tutti questi casi i giudici, i processi, i tribunali non c'entravano niente. Un primo passo verso la concezione moderna della pena, misurata in anni di reclusione, si ha invece con le condanne a remo, di cui abbiamo già parlato. Nasce allora, nel Mediterraneo del 5-600, tutta una terminologia, galera, galeotti, forzati. Giusto, stavolta sono proprio le parole a guidarci per capire il corso della storia. I galeotti erano i delinquenti che i tribunali, anziché condannarli alla frusta, al taglio delle orecchie o a morte, condannavano a remare sulle galere per un anno, 5, 10 o a vita. L'espressione è rimasta. Si è continuato a parlare di condanna alla galera che oggi, per la pena, si sconta in prigione e in mare non c'entra più nulla. E allo stesso modo quei poveracci venivano condannati a remare e condotti a forza, incatenati fino all'imbarco. Venivano chiamati anche forzati. E il termine ha poi continuato ad essere usato per chi era condannato alla reclusione o al lavoro nei bagni penali o nei penitenziari. Ma com'è che alla galera si sostituisce la prigione come la intendiamo noi? La prigione, nel senso del carcere destinato appositamente ad ospitare detenuti, è nata nell'età moderna per uno scopo specifico: imprigionare i debitori in attesa che pagassero. Il fatto stesso che l'istituzione si sia diffusa testimonia la crescita dell'economia. I soldi giravano e fruttavano, ma c'era anche chi si indebitava troppo e non riusciva a far fronte al debito. Allora il creditore poteva chiedere che fosse rinchiuso finché non si decideva a pagare. Il che vuol dire che il debitore, almeno secondo il creditore, i soldi li aveva ma non li voleva tirarli fuori. Doveva succedere spesso, lo conferma il fatto che queste prigioni, molto diverse dalle nostre, i detenuti potevano pagare il proprio mantenimento e chi poteva pagare bene poteva permettersi anche dei comfort, con una gran rabbia del creditore che stava fuori ad aspettare. Ancora una volta era comunque escluso che lo Stato poteva permettersi di investire nelle risorse per tenere qualcuno in prigione. E solo con l'aumento delle risorse legato alla rivoluzione industriale che nasce l'idea della condanna alla prigione e del penitenziario. Abbiamo detto spesso che solo con la crescita dell'energia disponibile e della produttività possiamo permetterci così tante scuole, università, centri di ricerca, così tanti musei e fondazioni artistiche. Ora aggiungiamo che per lo stesso motivo oggi possiamo permetterci le carceri. È vero anche se ogni tanto torna ad affiorare l'idea che non bisogna mantenere condannati improduttivi. I lavori forzati negli Stati Uniti rispondono un po' a quest'idea, anche se lì la logica è forse soprattutto moralistica, punitiva. Non bisogna permettere ai condannati di oziare. Invece nell'Unione Sovietica di Stalin i campi di lavoro, diventati poi tristemente famosi come il Gulag, erano concepiti fin dall'inizio come un modo per sfruttare al massimo la forza lavoro dei detenuti e impiegarla nell'interesse dell'economia statale e nell'edificazione del socialismo. www.redigio.it e la storia continua.